Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Che cos'è dunque la felicità, mio caro amico? Riflessioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Nel Salmo numero 8 leggiamo: Se guardo il cielo, nato dalle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Cos'è il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria ed onore l'hai incoronato, potere gli hai dato sulle opere delle tue mani, tutto hai lasciato ai suoi piedi. Da che cosa si comprende che l'uomo è così grande da poter essere considerato solo un gradino più sotto degli angeli? Leopardi risponderebbe così: «Niuna cosa maggiormente dimostra la grandezza e la potenza dell'umano intelletto, né l'altezza e nobiltà dell'uomo, che il poter l'uomo conoscere e interamente comprendere, fortemente sentire la sua piccolezza». Quando egli, considerando la pluralità dei mondi, si sente essere infinitesima parte d'un globo che minima parte di uno degli infiniti sistemi che compongono il mondo, e in questa considerazione stupisce della sua piccolezza, e profondamente sentendola e intentamente riguardandola si confonde quasi col nulla, e perde quasi se stesso nel pensiero dell'immensità delle cose, e si trova come smarrito nella vastità incomprensibile dell'esistenza, allora, con questo atto e con questo pensiero, egli dà la maggior prova possibile della sua nobiltà, della forza e dell'immensa capacità della sua mente, la quale, rinchiusa in sì piccolo e menomo essere, è potuta pervenire a conoscere e intendere cose tanto superiori alla natura di lui, e può abbracciare e contenere col pensiero questa immensità medesima dell'esistenza e delle cose. Certo, niuno altro essere pensante su questa terra giunge mai pure a concepire o immaginare di essere cosa piccola o in sé o rispetto alle altre cose, etiam Dio che i sia, quanto al corpo, una bilionesima parte dell'uomo, per nulla dire dell'animo. E veramente, quanto gli esseri più son grandi, quale soprattutto gli esseri terrestri sia l'uomo, tanto sono più capaci della conoscenza e del sentimento della propria piccolezza. Queste affermazioni sono uno schiaffo alle pretese dell'uomo di conoscere tutto il reale attraverso le nuove acquisizioni scientifiche e il progresso, e rappresentano quindi un deciso ridimensionamento dell'ottimismo scientista. Non sono certo un abbassamento del valore e della dignità dell'uomo, perché anzi, proprio in questa autocoscienza unica nel cosmo, e quindi l'uomo è l'autocoscienza del cosmo, risiede la nobiltà e la grandezza dell'animo umano. Le parole di Leopardi servono senz'altro a ben inquadrare la polemica leopardiana contro la presunzione umana intendendola, tale polemica, non tanto come regressione dell'uomo a livello delle altre creature, bensì come demistificazione della pretesa umana di poter manipolare e violentare a proprio uso e consumo la natura e la realtà. Dunque l'uomo, a detta di Leopardi, si contraddistingue per questo desiderio di felicità non finita, non limitata, non colmabile da piaceri finiti, quali quelli che si incontrano nella vita reale. E ancora, la grandezza dell'uomo autentico consiste nel non recedere da questo desiderio. Per usare le parole della celebre opera teatrale di Albert Camus, Caligola, l'uomo autentico e grande è colui che non desiste dalla propria natura e continua a desiderare quello che sembrerebbe impossibile, ma che anche solo una volta è stato sperimentato e di conseguenza è diventato possibile, ovvero la luna, così come afferma l'omonimo protagonista dell'opera teatrale. Nel dialogo con l'imperatore Caligola, Elicone cerca di informarlo sulla congiura che è stata tramata contro di lui. L'imperatore non se ne cura e continua imperterrito a manifestare il desiderio del suo cuore. Siamo nell'atto terzo, alle scene terza e quarta. Elicone, che c'è?
Voglio la luna.
La luna? E per farne che? È una cosa che non ho. Bene, cercherò di procurarmela. Come vedi, non chiedo mica l'impossibile.
Certo, farò del mio meglio.
Ma prima devo dirti qualcosa di importante.
Tieni presente che l'ho già avuta.
Chi?
La luna.
Sì, sì, certo, ma lo sai che c'è una congiura per ucciderti?
Io l'ho avuta. Completamente.
Soltanto 2 o 3 volte, è vero, ma
insomma, sì, l'ho avuta. Io voglio soltanto la luna, Elicone.
So bene in che modo morirò. Non
ho ancora esaurito tutto ciò che può alimentare la mia vita. Perciò voglio la luna. Se qualcuno ti portasse la luna, sarebbe tutto diverso, non è così? L'impossibile diventerebbe possibile. E qualsiasi cosa cambierebbe, così, d'un colpo.
E perché poi Elicone non dovrebbe portarti la luna? Per Leopardi, questo desiderio dell'infinito, dell'impossibile, descritto così bene da Albert Camus, è il sentimento più nobile per l'uomo, più elevato, più sublime: la noia. Quale distanza dall'accezione che spesso conferiamo al termine? Quale distanza dal senso che Alberto Moravia, più di 100 anni dopo Leopardi, conferisce alla parola nel romanzo omonimo La noia? Qui la noia è definita dall'incapacità del protagonista di instaurare un rapporto col reale, con le persone o con le cose. Un pittore di nome Dino vive una relazione sentimentale con Cecilia esclusivamente dal punto di vista sessuale, non riuscendo, ma in realtà neanche tentando, di creare un legame di intimità personale. Emblematicamente, troverà la morte dopo uno di questi rapporti. La vita, ripiena di questa noia, è come la morte. Per Leopardi, invece, l'uomo che vive con autenticità la propria esistenza non può recedere dalla condizione di ricerca e di domanda di felicità. Volersi bene e volere il proprio bene coincidono con questa domanda inesausta. Soltanto una rinuncia al proprio bene potrebbe portare l'uomo a non domandare più e a percepire meno il pungolo della noia, dell'insoddisfazione, del desiderio pieno. Verrebbe così meno quella percezione dell'oltranza, così ben descritta da Montale nella poesia Maestrale, appartenente a Ossi di seppia. S'è rifatta la calma nell'aria. Tra gli scogli parlotta la maretta. Sulla costa quietata, nei broli, qualche palma appena svetta, Una carezza disfiora la linea del mare e la scompiglia un attimo. Soffio lieve che vi si infrange e ancora il cammino ripiglia. Lameggia nella chiaria la vasta distesa, si increspa, indi si spiana beata e specchia nel suo cuore vasto codesta povera mia vita turbata. Guarda, sotto l'azzurro fitto del cielo, qualche uccello di mare se ne va, ne sosta mai, perché tutte le immagini portano scritto più in là. Gli uccelli di mare se ne vanno e non hanno mai sosta. Non ci si può fermare, non si può smettere di cercare. Ogni fatto, ogni persona, ogni aspetto del reale sono un riverbero, anche se potente, di qualcosa che sta oltre. Come è evidente ciò quando amiamo qualcuno. E mentre li osserviamo siamo per alcuni momenti come rapiti da un riverbero profondo che la bellezza e l'affetto destano in noi. Riverbero che non è in alcun modo definibile o racchiudibile nell'ambito dei sentimenti umani. L'ammirazione o quasi contemplazione che si accende in noi sembra destare così un forte richiamo a qualcosa di infinito e di eterno.
Rosario Tronnolone ha proposto: Che cos'è dunque la felicità, mio caro amico? Riflessioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Ares. La musica della sigla è il mottetto Bow Thine Ear di William Byrd. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana. Thank you.